Radio 3, lezioni di musica. Robert Schumann, Requiem per soli, coro e orchestra, opera 148, prima parte, con Alessandro Solbiati.
Buongiorno. In queste due settimane stiamo proponendo due capolavori di Robert Schumann, i suoi due ultimi numeri di catalogo, l'opera 147, la Missa Sacra presentata la settimana scorsa, e il Requiem che ascolteremo oggi e domani. Non si tratta delle ultime note scritte da Schumann, ma certo dei due ultimi lavori ampi e sinfonico-corali. Come più volte detto per la missa, vi è un amaro contrasto tra la bellezza assoluta, lo spessore musicale, ma anche di pensiero di entrambe le opere e la loro a tutt'oggi scarsissima presenza nelle sale da concerto e persino nella conoscenza degli appassionati di musica ed anche dei musicisti. Del resto lo stesso Schumann non poté mai né sentirli integralmente né vederli pubblicati. Entrambe le cose, pubblicazione ed esecuzione integrale, avvennero poi nei primi anni 60 dell'Ottocento, 5, 6, anche 8 anni dopo la sua morte. Si tratta, come si diceva, degli unici lavori sacri di Schumann, scritti, essendo lui di area luterana, utilizzando i testi della liturgia cattolica. Avevamo fatto notare più volte, parlando della missa, che da una parte c'era il suo ruolo di direttore della musica di Düsseldorf, città cattolica, ma abbiamo fatto notare, e lo rifacciamo notare a proposito del Requiem, che è molto più importante del fatto di coprire un ruolo che chiedeva la presenza di brani che utilizzassero testi della liturgia cattolica. Molto più importante di questo è un'intenzione abbastanza subitanea, probabilmente, o forse covata a lungo, non lo sapremo mai, di Schumann di fare una sorta di salto interiore. La frase che ho citato, e che è molto importante, è: impegnare le proprie forze per la musica sacra rimane l'obiettivo più alto dell'artista, ma in gioventù siamo tutti ancora troppo radicati alla terra con le sue gioie e dolori. Con l'avanzare dell'età anche i rami tendono ad elevarsi e, come spero, questa età non sarà più troppo lontana per quel che aspiro a fare. Missa e Requiem furono scritti con una velocità assolutamente inconcepibile. Noi non riusciremo nemmeno a copiare queste opere nei tempi con cui lui le compose, cioè in un paio di mesi abbondanti, cioè nel febbraio, marzo, aprile del 1852. Ed è impressionante il fatto che la composizione del Requiem incomincia una settimana dopo l'ultima data posta alla fine del manoscritto della missa, cioè è un fatto febbrile, doveva iniziare subito il successivo lavoro. Se per la missa Schumann ha utilizzato integralmente il testo ufficiale cattolica, per il Requiem invece ha fatto varie scelte, tagli, interpolazioni, fino a una anomala suddivisione formale in ben 9 movimenti. Questo indica un maggior livello di progettazione compositiva, testimoniato, cosa rarissima in Schumann, forse unica, da vari fogli di progettazione sia strutturale, sia formale, sia musicale, con delle relazioni interne molto molto importanti e interessanti. Attenzione, questo contrasta completamente con i tempi compositivi di 10-15 giorni per scrivere la bozza di tutta la partitura. Peraltro, prima di rivolgersi ai testi della liturgia cattolica, Schumann aveva immaginato un, attenzione al titolo, Requiem tedesco su testo di Ruckert. E se si pensa che la prima esecuzione del Requiem, quello che ascolteremo adesso, di Schumann, avvenne nel 1864, cioè dopo 8 anni dopo la morte, a Königsberg, alla presenza di Brahms, e che l'anno successivo, 1865, questi, appena trentenne, compose il suo grande Requiem tedesco, non si può non supporre qualche influenza, che tra l'altro sarà molto percepibile anche musicalmente, avendo tra l'altro in comune un clima generale, l'intenzione di donare il proprio Requiem un clima musicale piuttosto simile nei due, cioè un clima musicale mai cupo, bensì rasserenato e profondo. C'è un clima di serenità nel Requiem di Schumann, così come c'è anche nel tedesco di Brahms, ma Brahms l'ha scritto dopo aver ascoltato quello di Schumann. Questo malgrado Schumann, a proposito del Requiem, avesse scritto una frase importante, cioè alla domanda perché scrive un Requiem, ha risposto: un Requiem lo si compone solo per se stessi. E in effetti mancavano solo 4 anni alla sua morte, 46enne, ma ripeto, il clima non è per nulla cupo. Questo clima di profonda bellezza, di spiritualità serena e calma, appare immediatamente nel meraviglioso primo movimento, che non può che essere ascoltato interamente, un ascolto abbastanza lungo di 4 minuti. Requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua luceat eis. Requiem e lucem, le due parole chiave, cioè un riposo luminoso. Abbiamo notato nella missa, e noteremo moltissimo nel Requiem, che per ogni movimento Schumann sceglie una, due parole chiave e le ripete spesso ossessivamente, dovrei dire compulsivamente, ma insomma le sceglie come nesso semantico che dà il colore intero al brano. Ascoltiamo quindi questo, userò spesso aggettivi di ammirazione, questo stupendo primo movimento di grande calma del Requiem di Schumann, opera 148. Ascoltando questo inizio, si sa da quale porta siamo passati, si tratta di assoluta bellezza. È un requiem impostato in modo maggiore a conferma immediata della sua globale serenità. E tra l'altro ha impostato in re bemolle maggiore. Re bemolle maggiore per due volte nel corso della missa era il luogo tonale in cui si andava a finire all'aprirsi di una porta serena. Nella messa, nell'Agnus Dei, che era impostato tutto in do minore, improvvisamente per dire dona nobis pacem si andava a questo re bemolle. Sarà un caso, ma insomma, se di fatto, visto che l'aveva composto 20 giorni prima, potrebbe anche non essere un caso. E tra l'altro, musicalmente, come non sentire il profondo influsso che deve aver esercitato sul trentenne Brahms in vista del suo Requiem tedesco? Bisogna notare che Brahms si espresse piuttosto male sulla missa, ma invece non sul Requiem, che lui stesso provò con la sua corale a Vienna, poi non fu eseguito da lui, ma lui lo provò, ed era il 1864, appunto. Ripeto, quando stava meditando il Requiem tedesco. Nel secondo movimento Schumann inizia ad agire sui testi liturgici, fondendo la seconda frase del Requiem Aeternam con il Kyrie. Peraltro il testo in traduzione dice, il testo della seconda parte del Requiem dice: a te si deve lode, o Dio, in Sion, a te si sciolga il voto in Gerusalemme, attenzione, ascolta la mia preghiera, a te ogni mortale viene. È chiaro che quel ascolta la mia preghiera ben conduce all'invocazione di perdono del Kyrie. Ascolta la mia preghiera e quindi Signore perdono. Ed ecco quindi l'unione che viene fatta tra i due testi, ma già questo indica un atteggiamento critico e, come dire, non pedissequo del testo sacro, del testo liturgico, che viene rivissuto e legato e riletto con dei tagli, eccetera eccetera. Adesso ne ascoltiamo per intanto la prima parte, che è divisa, diciamo, in due diverse energie, cioè il Te Decet Hymnus, a te si deve un inno di lode, conduce a un vigoroso, dovrei dire quasi soggetto, fatto da salti di quarta così. E ha un clima energico a cui si contrappone con grande nettezza la dolcezza estrema di Exaudi orationem meam. Ascoltiamolo. Prendo la comparsa che ascolteremo del Kyrie, del Kyrie cantato tra l'altro da quattro voci soliste, cioè da un soprano, contralto, tenore e basso soli. Dunque è chiaro che ha dominato il clima il Te Decet Hymnus più che l'Exaudi orationem meam, ma a questo punto la scelta compositiva di Schumann è geniale sul piano formale, anche se piuttosto anomala a un certo punto dal punto di vista immaginativo e semantico. L'Exaudi orationem meam conduce ad una comparsa piuttosto breve di Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Teniamo presente che nella messa scritta due mesi prima Kyrie Christe Kyrie erano un ampio movimento con un clima dolente, eccetera. Qua è cantato quasi senza troppa importanza dai quattro solisti, appunto, ma quasi con impazienza irrompe di nuovo il vero protagonista del movimento, cioè il Te Decet che abbiamo ascoltato poco fa. Questo. e tutto conduce a una sovrapposizione sempre più serrata tra Ted Etchett e Kyrie Eleison, un vero contrappunto testuale dove a prevalere è il clima entusiasta del Ted Etchett Innus, che ne si dovrebbe viceversa addurre all'invocazione di perdono Kyrie Eleison, su cui invece tutto termina trionfalmente. Contrasto ancora più forte se si pensa al clima umano e dolente del Kyrie della messa composta in pratica 40 giorni prima. Ascoltiamo quindi la seconda parte del secondo movimento del Requiem, che fonde una parte del testo del Requiem con il Kyrie e con questo finale di cui parlavo poco fa. Ascoltiamolo. Farlo fare le voci sole da più umanità, diciamo, meno universalità. Ma è già passato al coro adesso. E riparte Ted Etchett. Qui si stanno sommando il Kyrie Eleison al Ted Etchett. Il Kyrie Eleison in pratica è il controsoggetto del soggetto del Ted Etchett. In pratica è rimasto solo Kyrie Eleison adesso. Insomma, a dirla proprio tutta, il clima di questa parte finale si adatterebbe più al Gloria o al Sanctus tradizionali che non a un Kyrie. È difficile immaginare un Signore perdono fatto nel modo con cui finisce questo movimento, che però è influenzato dal a te conviene un inno di lode, e questo è l'inno di lode, però con le parole del Kyrie. A questo punto Schumann salta due parti del testo liturgico, cioè il graduale e il tractus, per invece dedicarsi molto ampiamente al Dies Irae, la celebre sequenza attribuita a Tommaso da Celano, che Schumann divide in ben tre movimenti. Noi adesso ascolteremo anche soltanto la prima parte del primo di questi movimenti. Il clima non è come si potrebbe immaginare. Il Dies Irae risveglia noi immaginari verdiani di tregenda o di così molto, molto clamorosamente di tragedia. Non è così, in questo caso non è così. Schumann è più sottile e dà il senso di terrore per quel giorno della fine del mondo, con un ritmo ossessivo, una sorta di ruota che gira in modo quasi zoppo, lo sentirete, e poi agendo sulle proporzioni del testo per sottolineare il senso che gli interessa. Il testo di questa prima parte di Esire, in traduzione sarebbe «Giorno d'ira, quel giorno distruggerà il mondo nel fuoco», come affermano David e la Sibilla. «Quanto terrore ci sarà quando verrà il giudice». A Schumann, francamente, di Davide e della Sibilla non interessa nulla. La parola chiave è dies ire, dies illa, infinitamente ripetuto, poi si sorvola velocemente su Davide e la Sibilla e ci si appoggia alla fine spegnendosi su quanto terrore ci sarà, nemmeno finendo la frase. Quanto terrore ci sarà non importa dire quando verrà il giudice, verrà detto ma con meno importanza. Ci si spegne sul terrore, quindi un ritmo ossessivo, oscuro, che approda a questo terrore. Ascoltiamo l'inizio del Dies Irae. Sentite questa chiusa, abbiamo dovuto tagliare e poi ripartirebbe subito, ma come si chiude spegnendosi su questa considerazione del tutto interiore del quanto terrore ci sarà e quanto invece è stato enfatizzato questo yam pam pam che domina l'intera esposizione del Dies Irae in questo modo. Noi ora salteremo il quarto movimento, cioè il secondo del Dies Irae, per concentrarci sul quinto movimento, che è il terzo e ultimo del Dies Irae, in particolar modo sulla sua ultima parte, per entrare nella visione schumanniana. Schumann vuole che il suo Requiem, pur attraverso i testi liturgici, dia una visione profondamente serena della morte, della spiritualità, ma deve passare attraverso il testo del Dies Irae. Il testo dell'ultima parte è il famoso Confutatis, cioè condannati maledetti gettati nelle vive fiamme, chiama me tra i benedetti, prego supplice prostrato, il cuore contrito come cenere, abbi cura della mia sorte. Lacrimosa, cioè giorno di lacrime quel giorno, quando risorgerà dalle braccia l'uomo reo per essere giudicato, ma tu risparmialo, o Dio, Signore Gesù buono, dona loro riposo, amen. Schumann liquida piuttosto in fretta la tragicità della condanna dei maledetti per giungere a quel chiama me tra i benedetti, farla approdare alla dolcezza di un soprano solo che prega supplice prostrata, così dice il testo, per arrivare al corale lacrimosa, alla dolcezza della speranza, appoggiandosi lungamente sul finale amen, parola spesso enfatizzata sia nella messa sia qua, e quindi deforma tutto questo prendendo il Dies Irae ma in fondo conducendolo alla speranza del perdono per tutti. Ascoltiamo. Confutatis maledictis. Thank you. si spegne nel piano, si rasserena ed ecco il contralto solo. Ti prego, supplice prostrata. Che il levare del corale lacrimosa. Eccolo. Un coro quasi a cappella. Dona eis requiem. Magistero compositivo, grandezza, profondità di pensiero e musica stupenda si fondono in questo caso per darci del testo sacro, dovrei dire il testo liturgico, una lettura, una visione, che è poi una visione del mondo e della vita schumanniana. Questo ce lo rende profondamente vicino. Quando Brahms farà il suo Requiem in tedesco, in realtà sarà lui a scegliere i testi, assolutamente non provenienti dalla liturgia cristiano-cattolica, per poter dare la sua visione. L'operazione di Schumann, se volete, è più difficile, più complessa. Accetta il testo della liturgia cattolica, ma ne fa delle scelte, ne fa delle operazioni di eliminazione o di ridondanza, ma soprattutto riesce a piegarlo, scegliendo dei nessi semantici precisi, a un'intenzione. Questa intenzione è un'intenzione di serenità, di riposo, requiem come riposo. E questa è soltanto la prima parte. Buona giornata da Alessandro Sorbiati.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.
Intesa San Paolo vi ricorda l'appuntamento tutte le sere con il cartellone di Rai Radio 3.
Per un giorno il giornalista puoi essere tu. La Rai ti regala un workshop radio e TV, un'esperienza unica presso la Scuola di Giornalismo Radio Televisivo di Perugia dal 3 al 5 dicembre 2025. Se hai tra i 19 e i 29 anni e sei un abbonato Rai o figlio di un abbonato, partecipa al concorso Giornalista per un giorno a Perugia. Invia un'email entro il 12 novembre 2025 all'indirizzo iniziativa.canone@rai.it.